cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno amici di Radio Bianconera, ben ritrovati. È sempre un piacere, quantomeno per il sottoscritto, sapere di avere questo vasto pubblico radiofonico pronto ad ascoltare le ultimissime. Tra le ultimissime, anche perché abbiamo già pronti i nostri ospiti per questa puntata di giovedì 19 gennaio 2023, sono le 13.03, siamo rigorosamente in diretta. Dall'altra parte del vetro anche il nostro Yves, pronto.
Sono in diretta.
Non sei in diretta, sei in differita tu sempre, da quando ti conosco. Va bene, intanto mi arrivano messaggi. Quanti caffè ho da offrire in questo periodo a tanti juventini che vogliono capire meglio la realtà, ma anche progettare nuove cose con noi di Radio Bianconera. La cosa ci fa davvero piacere. Tra l'altro lo ricordo, noi con Yves stiamo cercando di valutare un nuovo profilo tecnico, ne esistono più bravi di te?
Sì, me stesso.
Da supportare.
Io ti avevo arruolato, solo che non eri capace.
Esatto, io non sono capace di fare i casini, spegnere le luci. Io sono bravo a spegnere le luci alla fine, vedi? Spengo tutto.
Mi piace sempre il buio,
Si lascia, mi piace il buio, sì, un po', per vederti meglio, per apprezzarti meglio. Però per dirvi, qualche figura, qualche valido, non devi essere né giornalista, devi essere juventino. Ecco, se ci fosse qualche juventino all'ascolto, oggi mi sbilancio così, abbiamo messo sui nostri profili social, tanto sto vedendo i buchi del Milan ieri sera, eppure si parla sempre solo male dei difensori della Juventus, male, il Milan, non so se è peggio la Juve a Napoli o il Milan ieri sera, vabbè, detto questo, se esistesse, a Torino ovviamente, li cerchiamo a Torino, voi dite perché, è la Juve a Torino, la nostra sede è qui a Torino, a Roma siamo al momento a posto. E qualche ragazzo che possa dare la mano a questo signore che dall'altra parte non ha più la forza di spostare i cursori, quindi mandateci le vostre richieste a info@radiobianconera.com. ripeto, info@radiobianconera.com. Stiamo valutando per allargare un po' il nostro organico, anche perché li vogliamo belli simpatici, non solo come me, Yves, qualcosa di meglio anche. Al di là di questo, juventini che abbiano voglia di fare un percorso con noi, anche solo approcciare, anche solo imparare un po' a usare il nostro mixer, a darci una mano per aggiungere anche qualche programma. Dai, diciamocelo chiaramente, non a breve, ma a brevissimo, ancora prima, perché le idee, se devono partire, devono partire subito. Va bene, fatto questo piccolo inciso, annuncio
questo fisso è sacro!
Questo posto è sacro? Cosa ha detto?
Posto fisso è sacro!
No, allora, posto fisso è una voce. Io non ho mai avuto un posto fisso. Mi vantavo di dire che la mia casa era il mondo. E infatti sono sempre stato a Torino. Però l'ho girato un pochettino, dai. Va bene così. Detto questo, partiamo con tutte le notizie di giornata. Noi non parleremo di arresti o cose varie. Non parleremo di torti, di arbitri. Parliamo di Coppa Italia, perché questa sera tocca finalmente anche la Juventus. Juventus Monza, sarà un piacere per me ritrovare un grande amico, purtroppo veste la casacca, anzi siede sulla panchina opposta, ovvero Raffaele Palladino. Si merita però per tutta la dedizione e l'impegno quello che sta ottenendo. Ci auguriamo che, dopo aver già dato noi con loro del Monza in campionato, questa sera possa essere una prova diversa per coloro che scenderanno in campo. Io oggi voglio fare con voi la formazione più assurda possibile, partendo dai principi anticonvenzionali, ovvero partendo anche dal fatto che abbiamo scoperto, e mi giunge, ringrazio l'ufficio stampa Juventus per avermi motivato, pronti ad ascoltare e a riprendere, l'assenza di Rabiot dalla lista dei convocati per questa sera. Allora, intanto, Vlahovic, Pogba, Bonucci, Cuadrado e De Sciglio, se ho letto bene l'elenco, non sono convocati, ma anche Rabiot. Allora, Rabiot non è infortunato, ma ufficialmente è una scelta, resta a riposo, quindi scarica un po' le tossine, si riposa, sì, avete capito, si riposa e io ho tossito, effettivamente è così, e rientra nell'ottica di fare rotazioni. Gara secca, Coppa Italia, faremo la formazione, la facciamo insieme, quella anticonvenzionale. Qual è quella anticonvenzionale? Allora, io non l'avrei già messo, Ma avrei messo Perin perché è il portiere a cui dare spazio, metterei un Rugani Gatti Danilo e sono indeciso, visto che c'è anche Barbieri, se non cominciare a ristrutturare la difesa a 4, poi c'è chi dice a 3, a 4, stasera chiaramente col Monza è gara secca, io non voglio uscire dalla Coppa Italia, voglio andare più avanti possibile, poi spero anche di sfondare il muro della vittoria, in Coppa Italia non solo, in quello che mi rimane da vincere. Attenzione perché effettivamente è vera una cosa. Sbaglio anch'io, sottovaluto l'aspetto più importante. Il campionato non sta finendo, non mancano 2, 1, 3, 5 giornate. Quindi non credo nello scudetto, ma non ci credevo già prima. Credo nelle altre competizioni, ma attenzione al Napoli, attenzione all'Inter, che sembra quella più attrezzata e strutturata dopo essersi visto soffiare sotto il naso lo scudetto l'anno scorso. Il Milan, voglio vedere quali sono i bravi allenatori, capaci di vincere 2 scudetti di seguito, visto che sono tutti bravi quando non si chiamano Massimiliano Allegri per tutti gli altri. Non faccio polemiche in casa d'altri, ma faccio dei confronti e dei raffronti proprio per lasciarvi capire come voglio difendere la Juventus, a volte con le unghie sui vetri, probabilmente, come mi dice qualcuno, ma con motivazioni eque e giudizi equi e trasversali. Detto questo, allora, la lista dei convocati, non c'è Rabiot a riposo, non c'è infortunio per lui, si guarda anche la partita con l'Atalanta, non dico più o meno importante di questa, ma gara secca, nel freddo, gelido di Torino, i giorni più freddi sono proprio questi. Diretta televisiva, ma anche diretta radiofonica con i nostri commenti e la cronaca, quello che potremo fare, ve lo racconteremo, 3 minuti ogni 15 all'interno di Colpo di Tacco, che condurranno da Roma i nostri colleghi. Vlahovic, Pogba, Rabiot, Bonucci, Cuadrado, De Sciglio non ci sono, quindi che formazione mettereste voi? Io metterei dentro, forse, se la difesa la rimettessi a 4, anche Barbieri, col Monza Oso. Poi metterei Rugani Gatti centrali con Danilo, il capitano deve spiegare che, cioè, e dimostrare che in campo c'è sempre e comunque. Paredes in mezzo al campo, lo dovrò sfruttare 5 mesi per poi confermarlo o meno? Questo non lo so, però intanto inizia a tirare la carretta e a farmi riposare anche gli altri. Fagioli con nel posto di Rabiot, ci potrebbe stare anche il buon Miretti, con Iling dall'altra parte, con Ken in attacco al fianco, a mio avviso, di Chiesa. Le alternative ci sarebbero, la capacità di adattarsi al 3-4-3 o al 3-5-2 ci sarebbero tutte. Quindi, non dico vada come vada, cominciamo con i giovani che sanno in pochi secondi riadattarsi al nuovo schema eventualmente. Io lo definisco la formazione anticonvenzionale. Vediamo che cosa mi dite voi da casa al 340-5425-324 e vediamo che cosa metterà in campo anche mister, anzi no, non mister Allegri, mister Landucci, perché ricordiamolo, questa sera squalificato dopo la finale dell'anno scorso con l'Inter, ricordando anche che non sedeva in panchina neppure contro il Monza in campionato dopo la squalifica con la Salernitana alla fine di quella partita incredibile, ricorderete tutti i motivi che fecero sbottare il nostro allenatore, che quindi saltò dalla panchina proprio Monza-Juventus. Grazie Andrea, grazie Pavel, oggi mi permetto di dare anche a loro del tu, presidente e vicepresidente. Da oggi la J svolta, la Juventus svolta, con un nuovo CDA che pensa a cessioni e rosa meno cara, ma comunque competitiva, per riassumere un po' quello che vi abbiamo ampiamente raccontato ieri e non solo ieri. Coppa Italia, Landucci in panchina contro il Monza, attenzione, plusvalenze, domani l'udienza, si apre l'udienza sportiva a Roma e noi la seguiremo attentamente con il nostro inviato. E detto questo, andrei a vedere anche quelle che sono, prima di parlare un po', entrare nel merito dei numeri di Coppa Italia e anche dell'Atalanta, velocemente, un Monza aggressivo e affamato, Raffaele Palladino, tra l'altro 33 anni, mi stavo chiedendo quanti anni può avere adesso Palladino, bene a 3, 33, che stasera sogna di ripetere il successo. Tutto è possibile, ha detto il tecnico. La Juve è forte e ha voglia di riscatto, ma noi abbiamo entusiasmo. Ci crediamo perché abbiamo dato dimostrazione di potercela giocare con tutte. Dovrebbe rivedersi in campo Stefano Sensi al rientro 74 giorni dopo la frattura del malleolo in mezzo al campo. Ritrova anche Rovella, Palladino ritrova anche Rovella, che io mi andrei a riprendere per l'anno prossimo e che non avrei già mandato via. Mentre a proposito dei bianconeri, ieri sera Galliani ha definito notizie infondate le voci di un accordo con Lirola, ex bianconera. Bianconero. Stasera tutte le partite, cioè tutte le partite, anche quella di questa sera della Juventus, su Canale 5. Partendo oggi con Atalanta Spezia alle 15 su Italia 1, Lazio Bologna alle 18 su Italia 1, scusate, quella serale, Juventus Monza, ore 21, Canale 5. Dall'incrocio Lazio Bologna delle 18 uscirà la vincente, affronterà la vincente, speriamo la Juventus, di Juventus Monza. Però puntuali come quasi gli orologi svizzeri che non ho mai avuto, abbiamo il collegamento con l'ospite dei numeri, ovvero Gianluca Boserman. Ciao Gianluca, esperto Sisal, ben ritrovato.
Ciao Antonio, buon pomeriggio a te e a tutti quanti, come stai?
Bene, bene, bene. Io quando vedo ripartire sono sempre contento perché mi
bisogna sempre ripartire, Antonio, dai.
Anche perché diciamo che riparto bene, 19 trofei, tante soddisfazioni, di bastonate sulle orecchie non guastano mai, però dico, questa è la vita, non solo quella di tutti i giorni, ma anche quella sportiva. Gianluca,
sì.
Gianluca, si riparte la Juve con un nuovo CDA, si riparte con la Coppa Italia, questa sera abbiamo ampiamente parlato di tutti gli altri temi, poi approfondirò tra un ospite e un altro. Chiedo a te, perché poi se no ti faccio lavorare troppo e mi chiedi tanti gelati in più quest'estate. Coppa Italia, prima tappa, domenica sera, stasera, sempre in casa, l'Atalanta. Mi racconti un po'.
Allora andiamo in ordine.
Andiamo in ordine, Coppa Italia, perché Antonio L'ho studiata poco e male, ammetto, prof Boserman, mi dica lei. Ripasso,
e
facciamo
allora,
un ripassino.
Perché facciamo un ripassino su questo Juventus Monza. Abbiamo visto una Coppa Italia che però non va assolutamente sottovalutata, perché se poi si fanno troppi cambi si rischia l'inciampo, come direbbero quelli bravi, Antonio.
Quindi non ti è piaciuta la mia formazione anticonvenzionale, come l'ho definita?
Guarda, a me fondamentalmente, non me ne voglia nessuno, non piace la formula della Coppa Italia. Io sono un vecchio amante dell'FA Cup, io vorrei che tutte le squadre, anche quelle di Serie A, iniziassero a giocare con quelli di Serie C, che ci fosse un bel gruppone, perché con tutto il bene, con tutto il rispetto, ognuno è giusto che abbia le sue idee, Antonio, però sentire dire che poi se si gioca una competizione come l'FA Cup sono troppe le partite da disputare, mi viene da sorridere, perché voglio dire, in Inghilterra non solo vanno al doppio di noi, certo, ma giocano anche due competizioni, due coppe, oltre all'FA Cup, la Coppa di Lega. Scusate la digressione.
No, ma fai bene, perché ci fai capire anche un altro mondo, forse quello a cui fa riferimento anche il presidente, ormai ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Io dico anche che in questa formula non posso continuare a vedere, per definizione, il tabellone con dei numerini a fianco con scritto partita secca, si gioca in casa della squadra sostanzialmente
più
sempre
forte.
Più forte.
Certo,
diciamo che è un modo per ammazzare il sogno
la
anche della più esatto,
certo.
Quindi Agnelli ha tante ragioni, ha sbagliato diverse cose, ma ha tante ragioni sul mettere in evidenza che l'appeal parte anche dalla volontà di cambiare formule, competizione, campionati, abbellirli, perché sennò certo l'Inghilterra giocano a Natale, giocano a fine anno, giocano con queste nuove formule, giocano guadagnano di più, giocano sempre, e poi ci si lamenta se si va in Arabia o meno. Cioè, non si può inseguire il soldo, devi farti inseguire dal soldo. Sagge parole del mio nonno, che diceva se vali ti cercano, se non vali sei tu che devi cercare qualcosa per illudere qualcuno. Va bene, detto questo,
se viene la moglie ubriaca difficilmente si riesce ad avere, quindi bisognerebbe, come dire, anche sempre favorire le prime otto della Serie A. Io non lo trovo giusto, come dicevi giustamente te, Antonio, si va a uccidere il sogno di tanti, ma anche di tanti tifosi poi alla fine della fiera.
Certo.
Detto questo, la Juventus è favorita col Monza al 58%, contro il 17 dei biancorossi e il 25 per il pareggio. Diciamo questo, una Juventus che però per il passaggio del turno è ancora più ampia la forbice, 73% contro il 27 del Monza. Prima della partita di campionato di Serie A di quest'anno, Monza e Juventus si erano incontrate 4 volte e sempre in Coppa Italia, e in 2 vittorie e 2 pareggi in chiave juventina, e mai si sono realizzati più di 2 reti. Quindi, secondo noi, meno di 3 gol questa sera anche al 53% allo Stadium, Antonio.
Meno di 3 gol al 53%.
53%, sì. Sì, però... ipotesi supplementari,
esatto,
scusami.
No, io te l'avrei chiesto subito, sai perché? Perché qui la temperatura è rigida. Il direttore, certo, comincia ad avere una certa, e quindi mi devi dire fino a che ora devo star fuori casa.
Ma allora, è fino al 120esimo al 25%, andando ai calci di rigore al 13%. Però ripeto, abbiamo visto che non si può dare nulla per scontato. Però ti dico una cosa, Antonio. L'uscita del Napoli,
sì?
L'uscita del Napoli ha fatto cambiare, ovviamente, come puoi ben immaginare, le percentuali per la vincente della Coppa Italia.
Ovvero, prima chi era data?
Il Napoli. Il Napoli era nettamente favorito prima.
Un po' come il campionato, diciamo. Adesso non me ne vogliano.
Sì.
Gli amici o quelli che non mi amano neanche troppo da Napoli e cintura. Non gli...
È vero.
Cioè, rischiano,
è vero,
anche...
il Napoli è favoritissimo.
È favoritissimo.
Diciamo che l'uscita del Napoli dalla Coppa Italia ha creato nella parte bassa del tabellone, come direbbero quelli bravi,
sì,
un vero e proprio buco, e da lì ne consegue che la Roma di Mourinho è la favorita per vincere la Coppa Italia, al 30% contro il 28 dell'Inter e il 21 della Juventus.
Eh sì,
quindi
perché guarda,
sono...
io ho fatto degli incroci in questo momento dalla parte sinistra. Quello che riguarda la Juventus, l'Inter è già qualificata dopo aver battuto il Parma, si aspetta la vincente tra Atalanta e Spezia, che quindi andrà a affrontare, certo, l'Inter. La zona bassa, Lazio-Bologna, la vincente affronterà la vincente di Juventus-Monza. Dall'altra parte, sì, c'è un Roma-Cremonese e un Fiorentina-Torino. E sì, diciamo che io vedo una finale Juve-Fiorentina. Vabbè, così ti sballo tutti
proprio
i numeri.
Così,
sì,
proprio
vai,
così.
Vai, lanciamole tutte. Anticonvenzionale oggi il direttore, sulla falsa riga dei ragionamenti che abbiamo fatto finora. Senti, mancano un po' di... cioè, la Juventus l'ho definita anticonvenzionale la sua formazione.
Certo.
Non c'è ancora Vlahovic, la Juventus si sono allenati, si continuano ad allenare, è meglio evitare il freddo di questa sera... dopo pulbalgie, problemi vari, lunghi e trascinati, ci saranno con l'Atalanta, quantomeno a disposizione, così sembrerebbe. Quindi su chi ci sbilanciamo come autori del gol? Anche perché nell'anticonvenzionale drastico, il mio, ti ripeto, davanti Ken con Chiesa o Miretti a ridosso. E poi al centrocampo Paredes, Fagioli, Illing piuttosto che Kostic, se ci vuoi mettere qualcuno dei veterani, e dietro Rugani, Gatti, Danilo. Cioè, ci sono molte novità che poi diventeranno certezze l'anno prossimo, se non nel corso già di questo campionato. Ricordiamocelo, cambierà la Juventus, cercherà di mantenere alta la competitività, ma chiaramente dovrà abbattere costi e lanciare molti giovani, e io diciamo che stasera l'accoglierei come occasione buona.
Ce ne stanno tanti di giovani interessanti in casa juventina già da quest'anno, ma anche, diciamo, come si vuol dire, sparsi in tutta Italia, che stanno giocando. Io credo che ragazzi come Miretti, Fagioli debbano giocare, meritano di giocare, ma perché non servono solo per la Juventus in questo caso, penso alla Juve, ma penso anche sotto certi punti di vista quello che sta facendo da un anno e mezzo Mourinho a Roma. Ha lanciato Zaleski, ha lanciato Bove, Volpato, quindi comunque questi sono tutti ragazzi che serviranno anche per il futuro della nostra nazionale.
Certo.
Questo
certo.
È chiaro.
Stanno arrivando molti messaggi, mentre tu mi dici chi è favorito per buttarla in rete.
Secondo noi deve trovare il primo gol stagionale, lo può trovare in Coppa Italia. Noi Federico Chiesa al 30% lo vediamo nel tabellino dei marcatori.
Chiesa, bene, lo aspettiamo. Io Chiesa, mi aspetto anche 30%. Miretti, perché se si sblocca sto ragazzo, poi il piede si riscalda, se non si surriscalda. È lì che vuol
Miretti
segnare.
Al 23%.
Miretti al 23%, Chiesa?
Chiesa al 30.
Perfetto.
E Moise Kean al 36.
36.
Insomma, diciamo che chi più chi meno sono tutti lì, ragazzi.
Quei tre lì sono gli indiziati, dai.
Speriamo, assolutamente sì.
Speriamo bene. Non parliamo oggi solo di Coppa Italia, giusto? Mi dai qualche accenno anche all'Atalanta?
Assolutamente sì, Antonio, perché è un'Atalanta che si diceva a un certo punto che Gasperini potesse aver chiuso il suo ciclo a Bergamo, invece piano piano sta lì, si sta giocando l'ingresso in Champions con la stessa Juventus, con Inter, Milan e le due romane. È una partita che però vede la Juventus ancora favorita al 45% contro il 28% della divisione della Posta e il 27% del Blitz nerazzurro. Questo perché? Perché la storia in Serie A è tutta di marca juventina. 65 vittorie, la storia dice, contro 13 dell'Atalanta. Quindi secondo noi sarà una gara, anche perché immagino, Antonio, e poi questo tu lo sai meglio di me, soprattutto in campionato ci sia grande, grande voglia di riscatto.
Assolutamente, vero, verissimo. E in generale su questo campionato, su questa Coppa Italia, quindi mi hai detto la Roma in Coppa Italia, il Napoli in...
il Napoli in campionato, mentre...
Capocannoniere Osimhen?
Capocannoniere Osimhen, assolutamente sì, anche perché in questo momento i due suoi principali antagonisti, Dusan Vlahovic dall'altra, e da un lato Ciro Immobile dall'altro, sono entrambi ai box, sono entrambi fermi
e quindi parte un po' avvantaggiato
parte un po' avvantaggiato. È pure vero, però una cosa c'è da dire, che Victor Osimhen potrebbe diventare intanto il terzo attaccante del Napoli a vincere il titolo di capocannoniere dopo Diego Armando Maradona e Gonzalo Higuaín, quindi due argentini. Ma soprattutto Victor Osimhen nelle ultime 9 partite è andato a segno 7 volte in campionato, quindi è il vero trascinatore della squadra di Spalletti, va detto, l'attaccante nigeriano.
Gianluca, grazie, abbiamo messo insieme due puntate in una, perché domani non ci sentiremo, tante partite, questa di Coppa Italia, ci auguriamo veramente che vengano rispettati un po' le tue proiezioni, diciamo così, il tuo supporto numerico ai nostri pensieri, che possono piacere o meno, ricordiamo, tra la formazione, tra le probabilità, il modo migliore anche per rasserenare un po' gli animi e capire che a volte si parte favoriti e perdi parti sfavorito e vinci, è il bello dello sport e del calcio, quindi questo è quello che vogliamo mettere in luce anche con queste tue riflessioni numeriche. Grazie Gianluca Boserman di Sisal, alla prossima.
Grazie,
buon weekend.
Antonio, alla prossima.
Allora, mi stanno arrivando, parto da un ultimo messaggio che è arrivato anche già a Claudio Zuliani, fosse toccato e sfiorato appena l'argomento, perché scriveva Maria Grazia da Genova: non c'è Rabiot tra i convocati, ribadisco quello che è ufficiale, quindi attenzione, ve lo vado a leggere, nell'ottica di dare riposo anche a Rabiot e fare rotazioni, quindi sarebbe un giocatore che eventualmente sarebbe servito solo nel caso di terza scelta stasera. Terza possibilità più che scelta, detto chiaramente, e quindi non è stato convocato. Non parla Juventus ufficialmente di infortunio, auguriamocelo, speriamo, ma ripeto, riposo in questo caso ci sta e mi darebbe modo di pensare non solo per questa Coppa Italia, perché se questa è la sfida col Monza, questa potrebbe essere la sfida con l'Inter in semifinale o qualsiasi altra partita, perché poi si tratta di gerarchie, sì, ma si tratta anche di capire su quali giocatori dare fiducia. Noi siamo quasi arrivati alla fine di questo primo blocco. Ricordo, la notizia è che Rabiot non è stato convocato. Domani prima udienza del processo sportivo per le plusvalenze, e noi avremo collegamenti costanti con Roma, dove ci sarà un nostro inviato. Landucci in panchina, non c'è Allegri squalificato, seconda volta, sempre con, in questa stagione, e sempre contro il Monza. Abbiamo parlato di CDA, abbiamo ringraziato Andrea e Pavel, Agnelli e Nedved, e già mi chiedete in tanti alcune domande che provo ad andare a riprendere, le volevo messe, eccole qui, con i vostri messaggi che vi invito a mandare al 340-5425-324. Complimenti per il lavoro. L'unico appunto, ho sottolineato che sono il direttore ogni 20 parole, forse mi ascolti poco. Vabbè, però ripeto, non ho proprio parlato, non sono così... non mi cito così spesso, però va bene, ne prendo nota. Filippo da Trento: ma perché Allegri deve sempre snaturare i giocatori facendo giocare McKennie sulla fascia? Potrebbe mettere dentro Barbieri, potrebbe essere, non l'ho ancora fatto dal primo minuto, magari non sarebbe stato giusto a Napoli, magari stasera ci può stare. Flavio da Marino: formazione per questa sera 4-3-3, Perin, Danilo, Bremer, Gatti, Alessandro, Paredes, Miretti, Fagioli, Chiesa, Ken, Sule. Io non la penso così, la farei molto più alternativa. Questa carta Ronaldo, pubblicata proprio oggi dal Corriere della Sera, secondo te è attendibile? Io non so ipotizzare se anche una carta è attendibile o meno. Ripeto, perché sarebbe tutto parziale. Come giudichiamo che se ci fanno, ci dicono una cosa, vedere o sentire una cosa, è parziale? E non lo sappiamo, magari mi possono far vedere questo foglio e dietro c'è scritta un'altra cosa. E quindi non ti saprei dire. Certamente la situazione è stata messa sotto la lente di ingrandimento. Ma ripeto, che sia la carta di Ronaldo o meno, la differenza è solo il peso di quella carta, non del giocatore, del costo. Quindi, se non ho pagato un caffè e non ho uno scontrino, è un certo tipo di ragionamento. Lo dico perché vedo che a volte anche le difese sono indifendibili in certi casi. Cioè, a volte difendere male la Juventus, non da parte mia, in generale, da un titolo di giornale o qualcos'altro, è controproducente. Quindi, fosse anche la carta di Rugani, di 1 milione, di 5.000 lire, se un caffè è un conto, ma se ha incidenza economica non indifferente, capite che 19 milioni rispetto a 5,50 euro che mi deve Yves da 2 o 3 anni è un'altra cosa. Quindi il reato ha sicuramente un peso diverso per il costo. Io non vorrei sapere neanche il nome, dovrebbero sbianchettarlo come si faceva una volta. Quindi, se la verità è quella, se gli stipendi, se la chat, se, ma con i se noi abbiamo provato a raccontare perché sono agli atti quelle cose lì, non sono le chiacchiere dei copia e incolla dei fenomeni da tastiera, che si prendono merito di essere anche investigatori. Noi facciamo i giornalisti in quel caso lì, sono arrivati nelle redazioni delle documentazioni, ma attenzione, non sappiamo se ci sono anche altri fogli oltre a quella carta. Certo che la situazione è da approfondire, altrimenti tutto quello che si è creato attorno, da approfondire in tutto il mondo del calcio, chiaro, non solo attorno, come sempre, per prima, al mondo Juventus. Rischia il Genoa per non aver pagato le tasse. Ricordo, durante il Covid c'erano squadre che non pagavano gli alberghi, che non avevano i soldi per i tamponi, che chiedevano solo aiuti. Basta, abbiamo capito che questo sistema calcio è... Una frase di Report, me la riprendo perché mi fa comodo in questo momento, non mi fa comodo Report, è quella che hanno detto, il calcio italiano sta scoppiando, è scoppiato, ma nel calcio italiano ci siamo anche noi, se gestiamo la nostra società in un certo modo, e copiamo il bello e il buono degli altri campionati, se siamo bravi. Certo che con un sistema calcio in cui Agnelli è fuori e rimangono tanti altri, ho i miei dubbi, forti dubbi. Come sentite, non vi ho detto che sono direttore, non lo voglio ripetere, questa è Radio Bianconera, queste cose di calcio, e questo ve lo ripeterò fino alla nausea. La vostra radio di riferimento, se volete sapere tutte le notizie, anche quelle un po' scomode, perché se no non si fa il bene neanche dei professionisti che ne fanno parte e neanche della squadra che amiamo. A tra poco!
Puoi ascoltare Radio Bianconera anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio e podcast chiedendo al tuo smart speaker. È semplice, basta dire "Ehi Google, Parla con Radio Bianconera e puoi decidere se ascoltare la diretta o i podcast. Imposta Radio Bianconera tra le tue routine, seleziona il momento della giornata preferito e aggiungi l'ascolto delle ultime news. Radio Bianconera è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
E allora, concentriamoci in ogni fascia, lo sapete, mischio gli argomenti, ma non posso sicuramente non mettere in primo piano le notizie del giorno. Le notizie del giorno sono quelle che già conosciamo da ieri, ovvero l'addio di Andrea Agnelli, di Pavel Nedved. Potrebbe esserci un ritorno, mi chiede qualcuno? Tutto è possibile, ci mancherebbe. Si potrebbe anche ipotizzare, come qualcuno ha detto o si augurerebbe, un acquisto, eventualmente un'entrata in società diretta con quote personali dirette di Andrea Agnelli. Io lo vedo molto proiettato sulla prospettiva Superlega, che si chiamerà Superlega, che ci sarà un ritardo, cioè la strada è tracciata e individuo come caratteristiche del nostro presidente la possibilità di andare, di entrare in quel board, di collaborare, di tentare di scardinare quelli che sono dei vincoli certamente limitanti per la crescita del calcio europeo. Certamente dovrà andare a confronto schietto, diretto con altre forti realtà, l'UEFA, tanto per essere chiaro, lavorare ai fianchi, far conoscere meglio il tutto col tempo. Le rivoluzioni non si possono fare in una notte e non si possono presentare male come è stato presentato da Juve, Barcellona e Real Madrid. Sia chiaro, questo è il mio pensiero, ma vedo che la maggioranza crede che questo sia stato anche un peccato importante, non del nostro presidente, che probabilmente buttando molta energia in quel campo, in quel modo, giusto o sbagliato che fosse, aveva bisogno di più tempo, aveva bisogno forse di metterci un po' meno la faccia e farla mettere anche più agli altri, forse di cominciarla a fare con un'altra tecnica e con un'altra metodologia. Questi sono dei piccoli limiti che non porteranno ad azzerare del tutto, a meno che l'UEFA, l'Unione Europea, dirà poi nei prossimi mesi stop, questa non si può fare, questa è una strada non percorribile. Eventualmente la prospettiva di rivedere e correggere quel progetto e migliorarlo sotto tutti i punti di vista, però se l'Inghilterra riesce a farlo in quel modo, senza Superlega, e attrarre tanti, tanti investimenti, perché non riesce a farlo la Germania, l'Italia o la Spagna? Probabilmente è una questione di capacità imprenditoriale. Allora, ci sono top dirigenti, e tra questi ci metto sicuramente Agnelli in Italia. Ci sono tanti altri che ci hanno campato nel calcio, ma che col calcio c'entrano come me con la cucina, probabilmente. Torniamo a noi, perché in questo momento il collega del Corriere della Sera, che avrei interpellato, mi ha fatto slittare il collegamento. Lo sentiremo sicuramente per la chiusura del programma, proprio sulla carta Ronaldo. È in tribunale a Torino proprio per seguire, capire quelle che sono le evoluzioni legate alla carta Ronaldo e limitativo, alla situazione spalmatura stipendi, meglio definirla. Quindi si tira in ballo Ronaldo, perché da solo prendeva di più di tutti praticamente, il problema è molto chiaro. Turnover Juve, Allegri gioca la carta Ken questa sera, ricordiamo Max squalificato, c'è Landucci, tanti cambi possibili, Chiesa, qualcuno lo dà in panchina, stamattina il Corriere dello Sport lo dava in panchina, Perin tra i pali, qualcuno molto probabile che possa cominciare dall'inizio, perché è bene capire che Chiesa deve diventare non un gregario, non recuperare poco per volta, iniziare e trascinare la Juventus, perché da lui sicuramente si ripartirà. Qualcun altro mi chiede, Vlahovic, sirene inglesi? Stando a quello che ci dicono, il procuratore si sta proponendo un po' qua e un po' là, perché in questa situazione, ragazzi, non è che è arrivato un giocatore, non è Del Piero che è alla Juventus da 30 anni e vorrebbe finire la carriera in Juventus. Con queste problematiche, con questa incertezza, mettetevi voi nei panni, ma anche con le dovute garanzie di essere la Juventus che ti pagherà lo stipendio, quello che ti ha detto, è confermato, ti guardi attorno, soprattutto perché sai di portare un nome importante, di avere margini importanti e prospettive altrettanto dignitose. Quindi è vero che io non considero, come non consideravo già da tempo, De Ligt, se vi ricorderà, vi ricorderete, non lo consideravo un giocatore che avrebbe potuto finire la carriera a Torino. Non considero, soprattutto con questo, con queste difficoltà, Vlahovic un giocatore che possa restare a Torino per sempre. Chiaro, 100 milioni, una squadra inglese, spagnola, la trovi che ti possa dare quei soldi, e la Juventus, questi amministratori sarebbero pronti anche a cedere senza obiettare. E quindi dico di sì, c'è questo rischio, ma un rischio che chiaramente porterebbe tanti soldi nelle casse della Juventus. Palladino sogna il bis, visto la Cremonese, lo sgambetto alla Juve lo ha già apparecchiato a metà settembre Palladino, giusto il tempo di esordire in A da allenatore, proprio quel giorno. Stava andando a picco, da lì in poi sicurezza assortite e soprattutto risultati. Mi aspetto una prestazione di livello da parte del Monza, dice il tecnico Brianzolo. Berlusconi e Galliani trasmettono mentalità vincente, quella che dobbiamo sempre avere, siamo felici di dare soddisfazione alla proprietà. La Juve comunque avrà grande voglia di rivalsa. Ieri lui ha parlato, in casa Juve non ha parlato mister Landucci. C'è da progettare un'altra impresa, laddove il Monza, che non avrà lo squalificato Birindelli, figlio di Birindelli, profilo molto interessante, oltre a Caprari e Carvaglio rimasti a casa. Per stasera ha convocato anche Rovella, e si torna proprio su Rovella, pronto per l'esordio nel 2023, che è di proprietà della Juventus. Per Palladino questa è una gara sempre particolare, e lo sarà sempre. Speriamo di poter dire la nostra, anche se affrontiamo una Juve diversa rispetto a quello che il Monza ha battuto in campionato, ma quella partita ci dà senz'altro sicurezza. Questo per chiudere il capitolo Monza, quantomeno, ricordando che si gioca questa sera alle 21. Caso plusvalenza, ecco, non abbiamo ancora trattato, la nuova Juve inizia il cammino. E le tempistiche sono quelle per prendere in mano il tutto e liberare e scongiurare qualsiasi tipo di ombra condizionante su Andrea Agnelli. L'era Ferrero-Scanavino è incominciata ufficialmente ieri con la nomina del nuovo CDA. La squadra sarà impegnata stasera negli ottavi di finale col Monza. Domani c'è già un primo snodo significativo. Intanto capiremo se siamo qualificati o meno. Quindi, diciamo, ti toglie un po' il peso, eventualmente, la qualificazione. La Corte di Appello federale si pronuncerà sulla richiesta della Procura della FIGC di riaprire il processo sulle plusvalenze. Domenica sera, invece, ci sarà il primo assaggio di campionato con la sfida in ottica Champions League contro l'Atalanta. E poi, 27 marzo, ci sarà l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma, condotta dalla Procura di Torino sui bilanci del club, sulle plusvalenze sospette e sulla manovra stipendi in epoca Covid. I nuovi amministratori, ci dice il Corriere dello Sport, dovranno affrontare anche i rilievi della Consob e l'indagine UEFA sulla possibile violazione del Financial Fair Play. Con Nyon, tra l'altro, c'è anche un rapporto da ricostruire dopo lo strappo della Superlega, tema sul quale la nuova dirigenza dovrà esprimere una posizione. E il passaggio di ieri del presidente, neopresidente, a cui do il benvenuto come radio, ovviamente, ci ascolterà e saremo ben lieti di confrontarci quando lo riterrà opportuno, nel rispetto dei ruoli. Dico, partire dal ragionamento dei tifosi, ricostruire, ricucire coi tifosi, metterli in prima linea anche per chiedere aiuto e sostegno in questo momento. La sostenibilità del calcio è quello che si vorrà difendere a tutti gli effetti, fino a prova contraria, con un atteggiamento costruttivo e non arrogante. Beh, a me l'utilizzo del termine arroganza, senza arroganza, mi ha colpito, perché devi saper dialogare, e probabilmente neanch'io sarei così bravo, come mi auguro che possa essere all'altezza e molto di più il neo presidente per andare a relazionarsi con i poteri forti, con i poteri di giudizio del calcio e non solo. Quindi ben venga questo intervento che è arrivato chiaro come messaggio, un po' come la chiavetta di Luciano Moggi su tutte le scrivanie degli interessati. Abbiamo dei vocali, allora caro Yves, cominciamoli ad ascoltare e poi ricordo con il collega del Corriere della Sera che è in magistratura e in tribunale a Torino un collegamento flash prima della chiusura della trasmissione attorno alle 15.
Ciao direttore, Gabriele da Roma. Allora, voglio fare una scommessa con lei.
Sì, vai.
Allora, se succede quello che dico io, lei mi assume a tempo indeterminato a Quintiliano o a Marangio Santarelli, in quella fascia lì.
Ah, ho capito.
Allora, lei dice...
Io, vai.
Che la Juve è fuori dal giro scudetto.
Sì.
Secondo me, no. Glielo dice uno che non può vedere Allegri, cioè vede Allegri come il fumo agli occhi.
Sì.
Ma reputo 10 punti con tutto un girone ancora da giocare e con un Napoli che secondo me non potrà reggere questi ritmi da qui alla fine. A noi rientrano tutti gli infortunati. Non è così scontato. Io non toglierei la Juve dallo scudetto. Se dovesse vincere lo scudetto, io aspetto la sua lettera di assunzione. Ciao direttore.
E se perdi la scommessa, io vorrei tanto assumerti, non solo te, assumere tutti i ragazzi che collaborano con noi. E se perdi tu, non me l'hai detto, furbacchione che non sei, sei proprio amico di Santarelli, Marangio e Quintiliano e non solo. Saluto tutta la redazione di Roma e sarei ben contento per te, cioè per te, per noi, non per te, per quello che ci hai detto. E allora, sto leggendo il titolo del Corriere della Sera. Scandalo Juve, l'addio di Andrea Agnelli esce da tutti i consigli dell'impero. Ieri ha colpito questo aspetto, un passo indietro su tutto, su tutto. Lascia al bordo della squadra, Stellantis e Exor, la cassaforte della famiglia, decisione personale. Poi si parla del documento segreto sul premio a Ronaldo, ripresa è la pagina all'intestazione. Poi se tanto hai un altro documento e non lo sto vedendo, mi lascio condizionare. So che la chat di Capitan Chiellini, che le lettere spedite, i giocatori che sono andati a testimoniare, le parole di De Sciglio, che non è ancora disponibile e che abbiamo capito che se ne sta un po' alla larga per non essere puntato dai tifosi, ha ragione o torto, ripeto, non entro nel merito, e mi fanno intuire un po' la situazione molto simile se non uguale a tante altre situazioni, però se sono una società quotata in borsa e intervengono in questo modo, partono prima dalla società quotata in borsa, non è una giustificazione. Io chiedo adesso che venga fatta chiarezza da parte della federazione. Domani riapriranno il caso, è molto probabile, dicendo ci sono delle novità. Non è che uno può ragionare come ragioniamo noi. Riaprono il caso perché ci sono delle cose nuove che sono arrivate dalla Procura di Torino, ma che ha aperto non solo sulla Juventus, tra Juventus e rapporti che ha avuto con 5 o 6 squadre. Stranamente, cioè la Juventus non ha avuto un rapporto diretto col Napoli, però la Lega Calcio a quel punto dovrebbe riaprire anche su altre situazioni, su tutte le plusvalenze. E prima ricordiamo che c'era anche il Napoli, c'era anche quello, quindi si riaprirebbe un capitolo dove qualcuno tenta anche di non farli riaprire, e non parlo della Juventus, parlo di chi in questo momento si era tirato fuori dal problema, un po' come era capitato a Calciopoli. Chi era stato tenuto fuori si augurava già all'epoca che finisse tutto in prescrizione, o che non si riaprisse niente, o che non si riapra niente. È molto, molto più semplice di quello che immaginiamo. Quindi non è la carta Ronaldo, è il caos attorno a un mondo dove ci mangiano, ci gongolano in tanti, e che in questo momento in tanti ci sono rimasti anche fuori dalle luci della magistratura. Vocale.
Direttore, buongiorno, sono Saverio. Io ho una riflessione da farti che non c'entra niente con la Coppa Italia di oggi.
Bene.
Il nuovo CDA della Juventus ha detto che da qui a tra 5-8 anni porteranno tanti giovani del settore giovanile in prima squadra.
Ha detto Agnelli, allora, a me, chiudendo.
Quando è stato detto questo, che si punterà soprattutto sui giovani, io subito mi è venuta in mente che è in contrasto con l'allenatore, perché tutti sanno che Allegri è un gestore, più c'ha giocatori forti e più lui si esalta. Quindi è come se hanno, tra virgolette, esonerato Allegri, perché non c'entra niente col gioco per i giovani. Allora la mia domanda è questa, direttore: chi sarebbe il profilo perfetto per far giocare i giovani? Secondo me il profilo perfetto per far giocare i giovani è Gasperini oppure Spalletti, ma Spalletti c'ha il contratto con Napoli. Però io punterei o su Gasperini o su Spalletti.
Finito, ok. Allora, che sia un licenziamento d'ufficio, no, è una riflessione. Perché il gestore Allegri sa che deve o rinunciare a due annualità da giugno o eventualmente adeguarsi. Il gestore intelligente è quello che dice: ma scusa, se io ho Vlahovic, se io ho Di Maria, se mi prendete Pogba, se volete il meglio, se prendete Bremer, se, ma perché dovrei prendere quello che sulla carta inserire? In pianta stabile, titolare, quello che sulla carta è meno forte? Cioè, se mi mettete a disposizione come scelta B centrale Rugani piuttosto che Gatti, ok, se le trovati devi accettare anche dei giocatori non titolarissimi, non da 10 milioni all'anno, perché voi li mettereste tutti questi giovani? No. Se il principio della società arriva bene, si è vantato presentando i tre giovani, presentiamo i tre giovani qualche mese fa, a questo punto risulta una conferenza imbarazzante, ok? Tu devi spiegare prima al tuo allenatore quello che vuoi da quei tre ragazzi lì. Giocheranno almeno il 30% delle partite, una su tre. Un po' l'ha fatto, un po' no. Cioè, la dirigenza è quella che comanda e che paga gli stipendi. Quindi, al gestore vai a dire: ti va di restare a queste condizioni? Ormai ce l'hai, ma voi mi avevate preso per un altro motivo. Allora la scelta è semplice: o mi paghi quello che hai da darmi e scelgo qualcun altro e non andrei su Spalletti. Perché dopo una certa età non sei così elastico, né Allegri né Spalletti, a certe rivoluzioni, ad abbassare così il livello. Un Gasperini si giocherebbe le sue carte. Un Montero, la sua esperienza l'ha fatta. Un Brambilla non l'ha fatta in Serie A. Potrebbe essere rischioso come averlo fatto con Pirlo. E allora limitiamo questi, ma non ci vedo neanche lo Zidane o il Conte di turno se devo giocare con 10 giovani, con 5 giovani e tirarne sempre fuori. Quindi ti dico, io ci vedo che o fa un passo indietro Allegri o si trova un'altra squadra dove potrebbe fare anche bene. Non crediate che Allegri non possa vincere la Champions da qualche altra parte, ma certamente in condizioni ambientali diverse. Oppure te lo tieni e qualcuno ha ipotizzato: vabbè, fino a quando non scade il contratto stai al campo e supporti l'allenatore che verrà. Cioè, quello giovane, un confronto, ma lui è un allenatore. E vabbè, no, secondo me non lo lasciano a casa pagandogli lo stipendio come hanno fatto con lui, con Sarri e con Pirlo, se volete saperla mia. Oppure si dà una buona uscita, si cerca una buona uscita e finisce così. Vocali.
Forza Juve, ma come mai questa carta Ronaldo, o presunta tale, ecco, viene fuori solamente il giorno prima di un'udienza per la giustizia sportiva dal Corriere della Sera?
No, vabbè,
siamo le solite. Ciao Marcello da Venezia.
Marcello, adesso non facciamo le vittime. Questo documento è di Ronaldo, si parla da quando se n'è andato. A me stupisce che un giocatore se ne vada senza firmare niente. Parliamoci chiaramente. Tu vai via dall'azienda, ti caccio, non ti trovi bene, trovi un'altra squadra, te ne vai via senza prendere quei soldi lì? Ah, sul tuo bonifico ti sono arrivati tutti gli stipendi? Perché il magistrato chiede quello. Mettete la toga voi un attimo. Se non hai preso tutti i soldi, hai rinunciato perché? Perché sennò al magistrato viene in mente anche che l'hai preso in nero, eh? O no? O no? Vi sto aiutando e mi sto aiutando da solo, confrontandomi con voi, a ragionare come se ragionaste con vostro figlio a casa vostra. Quindi la situazione attorno a Ronaldo piuttosto che attorno a Paolino, piuttosto che attorno a De Sciglio o Perin, se non hai preso dei soldi, se non hai firmato quella carta, se quelle carte ci sono, se è l'ultima, l'unica che manca, perché manca? L'hai pagato in nero, lo hai già pagato e sei a posto, allora perché me lo richiede? O te lo doveva pagare poi il Manchester, o c'era un accordo col suo procuratore. Se viene il dubbio, il magistrato fa il suo lavoro, ok? Se non è, se è un magistrato all'acqua di rose, magari non fa nulla, ma lo fa su Ronaldo, sulla Juve, su qualsiasi cosa gli capiti sotto il naso. Dai, parliamoci chiaramente. Su. Poi il discorso plusvalenza, ripeto, secondo me è un capitolo che o inguaia tutti, perché l'hanno fatto tutti, Pjanic e il brasiliano, ok, Barcellona, allora deve rientrare anche il Barcellona, allora la magistratura italiana deve entrare nei bilanci della Spagna, ma non si vanno a pestare i piedi, ok? Napoli-Lione, quello che è stato, Osimhen e tutti gli altri aspetti. Quindi, quello è un capitolo chiuso, ma che deve d'ufficio essere riaperto. Altra cosa sono gli stipendi. Come vedete, oggi la notizia è tutto sport, rischia penalizzazione il Genoa perché non ha pagato per 2 mesi, il regolamento dice, ma certo che è in pagina 74 di tutto sport o del Corriere di Genova, per dirvi. Certo che tiene più banco, 19 milioni che già solo a Ronaldo devono essere forse ancora dati, forse sono stati già presi. Come, quando e perché? Ci auguriamo che la buona fede della Juventus ci dimostri tutto questo, al di là delle sciocchezze, delle pochezze raccontate dai nostri dirigenti al telefono, ma sono molto simili a quelle che intercettassero me, racconto a Yves tutti i giorni. Vocale.
Ciao Dosa Pasquale, ascolto un po'. Voglio dire un po' la mia sulla situazione Juve. Allora, il CDA nuovo, Agnelli che si dimette, esce fuori da tutto e tutti, la carta Ronaldo, bisogna puntare su Giulio come si sta facendo, bisogna dare continuo. Io ti dico la mia, mi auguro di sbagliarmi, veramente, ma mi sa che sta per succedere qualcosa di brutto. Andò. Secondo me ci stanno preparando per Fassopoli 2.0. Secondo me è questo, mi auguro di sbagliarmi, ma secondo me è questo. Andò. Speriamo di no, e forza Juve, dai.
Forza Juve, dai, sempre e comunque. Mi dicono Paladino è nato nel 1984, ti ringrazio per questa precisione, Mauro da Cremona. Ti posso anche dire, lo dico a Pasquale, a mio avviso, e l'ho letto, l'ho visto, percepito dalle presenze ieri del CDA e dalle parole, c'è la forte volontà di difendersi a denti stretti. Come quando viene attaccato in campo, attaccatemi, ok, ma sappiate che di fronte c'è la Juventus questa volta, non che chieda privilegi, assolutamente, si difenderà meglio di quello che ha fatto a Napoli sicuramente, o addirittura la stessa Juventus nel 2006, di questo ne sono convinto. Exor, Juventus, il nuovo corso, non vuole prendersi pesci in faccia, forse all'epoca ne abbiamo presi anche di più di quelli che meritavamo. Allora, noi ci lasciamo per un piccolo break, torneremo per la seconda ora di cose di calcio e entreremo nelle redazioni di tutto Juve, parleremo con Savie Iacobelli e speriamo di poter andare in tribunale a Torino dove c'è un collega del Corriere della Sera. Tra poco.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, allora c'è chi non condivide il mio pensiero, ben venga, io vi dico e vi prospetto quello che viene messo sui giornali, quelli che sono i vostri pensieri, quelli che la pensano come voi, quelli che la pensano anche diversamente da voi, lo dico onestamente, non riusciamo a difenderci dagli attacchi, io spero di sì, spero di sì. Queste premesse diventa un po' più complicato, vi sto dicendo solo questo, con queste premesse diventa più complicato. Quindi bisogna poi farsene anche una ragione. Io sono convinto che la Juventus si difenderà strabene, meglio del passato. Che la Juventus abbia agito in buona fede, ma se esistono questi documenti, incomincio a prepararvi che forse qualche punto di penalizzazione me lo becco. Ma non è che bisogna essere juventini o anti-juventini, sia chiaro, perché basterebbe non avere queste grane e ti direi l'esatto, cioè parlerei completamente di altre cose. Questa non è una radio, ve lo ripeto, è un direttore al compito di informarvi. C'è chi non vi dà informazioni e poi ti ritrovi con un consiglio di amministrazione azzerato. Ci sarà anche una spiegazione. Ci sarà qualche dubbio. Ci sarà che tutti quelli che sono stati salutati ieri dal nostro consiglio di amministrazione, dal nostro presidente, se ne siano andati da quando è andato via Marotta. Ti viene qualche dubbio che non sia stato fatto tutto come avremmo dovuto? Se per te invece la gestione è impeccabile, sarò io troppo critico e lo ammetto, ok? E pronto a essere smentito. Non ti sto dicendo che la Juventus dovrebbe essere cancellata. Ho lavorato con Luciano Moggi, con la chiavetta, con le verità nascoste, per far emergere quelle verità prima ancora. Io non sto parlando solo di giustizia sportiva, che ripeto, ti sto dicendo e sto dicendo a tutti, che riaprirà di diritto, d'ufficio, ok? E che dovrà chiudere d'ufficio, perché o chiude il mondo del calcio che hanno fatto plusvalenze o no. Il problema è il penale, caro tifoso juventino. Se venisse anche solo provato la carta Ronaldo o la carta Paolino, spero che tu agisca così a casa tua, che ti preoccupi non solo se arrivano poi i carabinieri a casa tua e ti mettono i sigilli a casa tua. Radio Bianconera non è qui per dire siamo bravi, siamo belli, abbiamo perso 5-1 ma abbiamo avuto un buon possesso palla. Ok, quello lo lasciamo fare a chi riesce a raccontare bugie e a fare un altro lavoro. Noi non siamo qui per quello, io non sono qui per quello, ma ci sono anche vedute diverse di quello che è iper tranquillo, di quello che è iper preoccupato, ma che rispecchia esattamente quello che ci dite anche voi da casa. Perché se no dovrei dire a chi mi dice non riesco più a seguire il suo ragionamento. Io non riesco a seguire molto dai vostri ragionamenti, se la mettessimo così, ma fortuna o sfortuna sono tanti che non fanno ragionamenti dove non è successo nulla, perché se non fosse successo nulla, ragazzi, non saremmo in queste condizioni, non saremmo nell'anno del centenario a dover rifondare tutto, o no? Perché ci sono delle verità e vi vado a leggere qualcosa. Siamo sempre la Juve, certo, e io sono contento anche di questo cambio, perché in questo cambio ci rivedo la volontà della proprietà di rigettare le basi come abbiamo provato a rigettare, come le abbiamo rigettate nel 2006 con Agnelli, quando è arrivato 2000, Agnelli negli anni successivi, 2006 arrivò Blanc e Cobolli, ok? Quindi attenzione a dire non mi puoi non condividere la criticità, ma questo è quello che ha gli atti di un processo. Che poi non ci siano reati, io non lo sto dicendo se ce ne sono meno. Spero di no e penso di no. E ci vedo le spiegazioni della Juventus molto logiche, Agnelli, di dire era un periodo, se no l'avrebbero già messo agli arresti domiciliari, rigettata quella richiesta. Perché era un momento particolare, perché la Juventus c'ha i soldi per comprare me, il televisore che ho qua davanti e tutto quanto. Quindi non aveva bisogno di quei soldi, di camuffare, però ha fatto un'operazione che tecnicamente porterà una multa, secondo me. Almeno una multa te la porta, proporzionale a quello che verrà identificato come torto amministrativo. Cioè, se hai sgarrato per 1 milione di euro, la multa è 100.000 euro. Se hai sgarrato, perché c'è anche la carta Ronaldo, per 20 milioni di euro, è un altro discorso e la multa è più elevata. Ma se c'è una multa, è come dire, se tiro fuori il secondo giallo, c'è anche un'espulsione. Ragioniamoci almeno, ragioniamoci, che godremo di più quando ciò non capiterà. Se poi pensi che invece la Juventus ha fatto meglio di tutte, che abbia fatto come le altre, lo dico anch'io, ma poco conta in questo momento. Io dico seriamente di riaprire tutti i casi. Ovviamente, e con logica e con buon senso, e non tappandosi le orecchie, non volendo ascoltare quello che non ci fa comodo o non ti fa comodo ascoltare. Punto, solo quello. La spalmatura degli stipendi sono state ammesse da alcuni giocatori. Tutti, nessuno, alcuni sono stati pagati, alcuni no, alcuni barano. Non lo sappiamo ancora. Però la verità è quella, non ci stiamo inventando un telefilm, non è una fiction. Non ci divertiamo. Oggi avremmo voluto parlare di Palladino, del Monza. Purtroppo non abbiamo neanche più il presidente che aveva impostato la stagione. Quindi, cosa chiederemo? Diventerete poi solo critici con questa dirigenza quando a fine anno non vincerà niente, dicendo che mancava l'uomo di campo? Darete un giudizio a questa dirigenza quando... che non vincerà, non riuscirà a vincere 19 trofei in 10 anni? Durerà 3 anni questa dirigenza. Poi è talmente ovvio che qualcosa cambierà. Questi sono dei professionisti prestati. Non sono i proprietari. Non rimarranno lì a vita. Non sono dei politici dello sport. Danno volentieri una mano alla Juventus. O sono ragionamenti che non ti fanno comodo neanche questi? Ditemelo, onestamente ditemelo. Però la domanda di oggi era, per tenerla legata al campo, Juventus Monza, la vostra formazione anticonvenzionale, quale sarebbe? Tutti giovani, solo in Coppa Italia, cioè tutti giovani, tutti quelli che hanno giocato un po' meno, sapendo delle assenze, ricordo Rabiot, Pogba, Cuadrado, De Sciglio, Vlahovic, Bonucci, o con logica altri giocatori, ma poi con l'Atalanta chi gioca? Tutti gli altri? Nelle partite importanti in Europa chi gioca? In finale di Coppa Italia chi giocherebbe? Qual è la vostra formazione anticonvenzionale che volete far diventare convenzionale? E allora noi ascoltiamo altri vocali perché ne arrivano tantissimi.
Direttore, buongiorno, sono Gerardo da Salerno. Ciao. Per quanto riguarda le plusvalenze c'è già la sentenza dell'Inter 17-18-18-19 scagionata. Quindi questo a me non
dovrebbe
preoccupa,
esatto,
preoccupa
neanche a me.
Soprattutto la situazione stipendi. Ecco, domanda, ti senti più fiducioso o molto preoccupato? Gerardo, sempre da Salerno.
Gerardo, intanto hai spacchettato anche tu i problemi e non si deve offendere nessuno, quindi non lo dice Radio Bianconera, lo dice anche il comune cittadino che applica la logica a quello che ascolta. E non lo dice l'anti-juventino o il magistrato si inventa questo. Apre perché è arrivata una denuncia da parte della Codacons. Sapete che cos'è? Bene, ok? Juve quotata in borsa, partono da loro, non vanno a vedere la vostra squadra di periferia. Perché se no andrebbero a chiudere anche il calcio giovanile, credetemi. Finanziamenti, campi, prestiti, giocatori, riscaldamento, prestazioni occasionali, eccetera, eccetera. Proprio la cultura di questo paese dovrebbe cambiare su questi aspetti, riuscendo a far pagare anche meno tasse a chi aiuta a far crescere socialmente il proprio quartiere, la propria attività. Sono preoccupato? Io sono preoccupato. Non preoccupato. Sono preoccupato perché quello che emerge mi stona, quello che ho sentito mi puzza di complotto, non complotto, Ma io non parlo dello sportivo. E vi ho già detto quello che prevedo. Ma è una previsione, me la tengo per me. Ogni tanto sbaglio a dirla anch'io. Però vi voglio far ragiono anch'io ad alta voce, come voi, ricevendo i vostri messaggi. Sono preoccupato perché se peggiorassero quelle situazioni, o venisse provata anche solo una di quelle situazioni, e l'assist è rigore senza portiere, o rigore il quinto della Cremonese contro il Napoli in Coppa Italia. Zitto, Napoli a casa, Cremonese che va avanti e non so se meritava o meno. Ascoltiamo un'altalena di emozioni, certo, perché anche noi, in base a quello che viene aggiunto, tolto, chiarito, domani c'è un passaggio importante che questa nuova dirigenza avrebbe voluto evitare. Il 27 marzo ce n'è un'altra che questa dirigenza avrebbe voluto evitare. Se non ci fossero stati questi due vincoli, questa nuova dirigenza sarebbe oggi a giocare a padel stamattina e a fare altro. Il presidente Agnelli a occuparsi ancora della squadra della nostra società. Perché non c'è tutto questo? Spiegatemelo voi. vocale.
Buongiorno, sono una ragazza da Genova. Vi volevo chiedere un'informazione. Carissima. Perché prima su Sky hanno fatto un, diciamo, un servizio, insomma, una spiegazione, sì, di quello che potrebbe accadere domani. Cioè che chi ne chiederà che venga riaperto chiaramente il procedimento nei nostri confronti,
non solo nei nostri,
portando, no, domani queste, no, nuove, secondo lui, tra virgolette, prove. Ma poi, Faldoni, non si è parlata di una difesa della Juventus, cioè si è parlato che se dovesse essere riaperto e accettato queste prove,
si è già condannato,
immediatamente fatto una specie di dibattimento e che in camera di consiglio venga presa una decisione. A me non è che risultasse proprio così, perché altrimenti cosa vuol dire? Che la Juventus non ha possibilità di difendersi? Mi potreste spiegare qualcosa? Grazie.
Allora, Maria, grazie, ben ritrovata. E allora ti dico, non è quella proprio la procedura, ma è molto più snella. Ricorderai anche nel 2006, non è che hai avuto tanti modi di difenderti, però non è proprio così. Cioè, il dibattimento ci sarebbe, ma ripeto, domani non si riaprirebbe solo per la Juventus, ma per tutti quei casi legati al mondo plusvalenze. Cioè, quindi hanno incominciato a dire: se la Juventus ha scambiato con Genoa, Empoli, Udinese, Atalanta, eccetera, riapriamo da lì. Ma capite che ogni scatola sarebbe una scatola cinese. Quindi è parzialmente vero quello che, no, è giusto quello che tu dici e che hai messo in luce con questo tuo vocale. Andiamo avanti ancora con i vocali, perché oggi non riusciamo a incastrare i nostri ospiti come impegni e quindi dobbiamo far slittare velocemente poi all'ultima mezz'ora.
Dottore, buongiorno. Io ho avuto una notizia proprio adesso che nel bunker che hanno ritrovato del noto latitante c'era la carta di Ronaldo. Era proprio, esatto, custodita lì. Sì, sì, sì. Davide da Roccasecca.
Ciao Roccasecca, ciao. Comprendo la tua ironia. E leggo... c'è anche nella mia testa un po' di confusione, viviamo un'altalena d'emozione per quelli come me che tengono molto alla Juve. Anche noi teniamo alla Juventus, Raffaele da Bergamo, purtroppo questa è la realtà dei fatti, non la realtà dei reati, i fatti, le supposizioni in questo momento, le carte, le intercettazioni, le chat, Chiellini, De Sciglio, le dichiarazioni fatte da, mi sembra, Bonucci, sicuramente Dybala, quel giorno era davanti al tribunale di Torino. Quel poco che si sa, non hanno detto sì, colpevoli. La situazione è questa. E se poi vai a confrontare e nei bilanci non ci sono, ragazzi, è come se venissero sul tuo 740 e non trovassero la busta paga o una collaborazione. O no? O no? Semplicissimo. Vocali.
Maria Grazia da Genova. Allora, non scherziamo.
No, abbiamo già sentito.
Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova. Ma scusa.
La rimandata.
Direttore, buongiorno. Sono buongiorno. Stefano Dalla Dina. Ma io penso che l'attuale dirigenza della Juventus farebbe i salti di gioia se ci fosse una squadra che vorrebbe Massimiliano Allegri l'anno prossimo. Ma il problema è che non lo vuole nessuno. Nessuna squadra di vertice europea lo prenderebbe per il suo gioco antiquato e superato. Allegri, tornando alla Juventus, ha dimostrato di non saper andare oltre alla stessa Juventus. E la Juventus, nella persona dell'ex presidente Andrea Agnelli, sì, ha dimostrato di non saper andare oltre ad Allegri, perché sia con Sarri che con Pirlo non sono riusciti a dargli il tempo necessario per quello che devono fare.
Mi sembra che sia la sintesi di quello che abbiamo detto. Se ha avuto un senso riprenderlo, se ha avuto un senso cambiare e mandare a casa delle altre persone. Il nero non si presume in diritto penale, si dimostra, certo, ma se c'è uno che dichiara che non ha ancora preso i soldi, o gliele hai dati e finge, quindi quello va dimostrato, o non gliele hai dati e quindi cadi in un altro errore. Cioè, come cadi, cadi male, eventualmente, se non hai dato dei soldi che avresti dovuto mettere a contratto, a bilancio, come indicazioni da contratto. E dice esattamente questo. Quindi va dimostrato che tipo di reato, eventualmente, se c'è stato reato, se non hai pagato, perché se no mi chiedo, perché Ronaldo chiede i soldi? Che per tutti sono stati pagati o che avrebbero dovuto essere messi a bilancio? Il giudice parte da quello. Il giudice parte da quello. Mi spieghi perché? Sono stati dati, non sono stati dati, eravate in difficoltà, si poteva fare, non si poteva fare. Poi ci diranno esattamente qual è la sintesi e capiremo. Vocali.
Ho ascoltato il vostro ultimo intervento dicendo che siete sicuri che c'è la volontà della società di difendersi.
Ho visto questo atteggiamento.
Di attaccare appunto tutti a uomo stretto e quindi di replicare botta su botta nei tribunali. Sì. Ma la domanda è questa, a me non preoccupa come si difenderà la Juventus. Qui bisogna cominciare pure a dire che cosa rischia veramente la Juventus, perché non si può passare da due punti alla retrocessione. Sinceramente da voi mi aspetto, perché ho grande stima verso di voi, che cominciate a dire non soltanto che ci difenderemo, dovete pure cominciare a dire se secondo voi siamo veramente colpevoli o meno, perché qui io non riesco più a dormire la notte. No. Non si può passare da due punti alla retrocessione, per favore se fate un po' più di chiarezza su questo fatto qui, perché va bene che ci difendiamo, ma anche il più criminale del mondo si difende, poi però se deve pagare paga, cioè capite cosa voglio dire? Va bene la difesa, ma che cosa rischiamo effettivamente, se si può riuscire già a capire più qualcosa, perché me ne sarei grato. Grazie, buona giornata e forza Juve.
Però mi stai chiedendo a questo punto sì una cosa che non posso, cioè se già così veniamo criticati, che facciamo dei ragionamenti, delle ipotesi, sulla base comunque non del chiacchiericcio sotto il bar del tribunale, ma di quello che è agli atti, no? Nelle 11.000 pagine, che sono tante, troppe, secondo me per altri casi ce ne sono la metà, magari sono più chiari. Allora, forse tante pagine vuol dire che c'è anche tanta confusione ancora. Ma senza una sentenza, io non sono un giudice, noi non siamo, Radio Bianconera non è giudice. Io scagionerei tutti a questo punto, se te lo dico così. Ma certo che è difficile per te andare a dormire, è difficile per il presidente Agnelli andare a dormire ipotizzando quello che gli è stato, sono i capi di imputazione da dimostrare, ok? Non hanno tirato in ballo voi, non siete in quella società. La nuova società che deve per forza difendersi bene, perché se no partirebbero malissimo, non se verranno condannati, perché non dipende da loro. Parla di un periodo precedente, ma dovranno dimostrare di essere dei professionisti che smonteranno tremendamente, con coerenza, con professionalità, dagli attacchi. Quindi non sarà colpa loro, se non si difenderanno bene per certi versi. Proveranno a difendersi benissimo, ma non puoi chiederci di sapere quello che è. Teoricamente ti dicono, se non è stato messo a bilancio un euro di un cerino, di un pagamento, di uno stipendio, ma a tutte le squadre, non la Juventus, ma in questo momento parlano di noi, tu hai dei sicuri punti di penalizzazione. Se tu hai camuffato il tuo bilancio, la sintesi, perché così hai tratto benefici, ingannando i tuoi soci, i tuoi azionisti, perché tu camuffando dai una rendita minore, maggiore, uguale, non dai dei benefit ai tuoi soci, quella in una società per azioni, in una società quotata in borsa, è un reato, ok? Quindi non ti so dire di più. Per la giustizia sportiva, se è penalizzato o meno, per la giustizia sportiva, se tu hai fatto quello e pensassero che grazie a quel mancati stipendi che non hai pagato, tu hai avuto un benefit per iscriverti l'anno dopo, che per me è irragionevole, perché la Juventus ha ricapitalizzato per 700 milioni, ha messo in piedi le Woman, ha messo in piedi l'Under 23, se non avessi i soldi, chiude prima quelle cose, chiude prima l'Under 23, non rilancerebbe in quel modo, ma con una solidità patrimoniale pazzesca rispetto a qualsiasi altro club. Neanche il Milan e l'Inter hanno un loro stadio di proprietà, quindi hanno delle garanzie, ok? Non ha tratto benefici se avesse pur sbagliato, perché non aveva i soldi per pagare per pagare l'iscrizione al campionato, ok? Quindi è la speranza del tifoso becero, quello che devono andare in Serie B, devono essere radiati. Magari molti di voi lo dicono di altre squadre, questo non mi interessa. Perfetto. La retrocessione c'è nel caso più complicato, complesso, quello della mancata iscrizione l'anno dopo, mancati pagamenti, c'è ci sono i punti di penalizzazione. Allora, se tu mi dici da tifoso, spegnete la radio, riaccendete Radio Tifoso, ok? Ti dico che sulla base di quello che ci hanno detto, io ci vedo un rischio multa e un rischio di qualche punto di penalizzazione chirurgica. Quindi, senza troppe pressioni, la Juve sa quest'anno che dovrà difendere. Se verranno confermate delle cose, mi metto nella peggiore delle ipotesi. Nella migliore delle ipotesi sarai terzo, quarto, quinto, decimo, quello che sarai, e finirai in una bolla di sapone perché si accorgeranno, secondo me, che molti aspetti delle plusvalenze dovranno essere aperte e chiuse in velocemente. Per la Juve e per tutte. Dovranno mettere dei paletti, la faccenda stipendi, chi beccano dentro che non sta pagando gli stipendi si becca punti di penalizzazioni. Quest'anno o dall'inizio del prossimo campionato. Se poi vuoi sapere di più, no, non faccio il giudice. Non faccio il giudice. Però bisogna dire basta al sistema di questo calcio che sta fallendo in Italia proprio perché non si è mai voluto vedere niente. Tanto era un modo per fare sopravvivere. Ok? Facile mettere quattro cani in una gabbia e farli azzannare tra di loro. Ok? Chi perde pensa sempre che l'altro rubi o che sia stato aiutato da sostanze farmaceutiche e non solo. Vocali.
Caro direttore Emilio da Padova, beh, dai, io penso che siamo messi bene. Se tutto va bene, io penso che la Champions la vincerà prima Montemuro con la Juventus Women piuttosto che la Juventus. Comunque va bene, dai, io accetto tutto, speriamo che cerchiamo di vincere qualcosa di buono e vincere lo scudetto. Magari non si sa mai, fino a quando la matematica non ci condanna, siamo a meno 10. Solo un urlo fino alla fine, Paolino.
Ciao, mi salutano anche dall'altra parte. Io me lo auguro, lo vedo un po' complicato lo scudetto quest'anno, soprattutto in queste condizioni. Però il campionato è lungo, non sono convinto che lo vinca il Napoli. Però certamente in questo momento è quello che lo merita di più. Il debito viene messo a bilancio se crea la se c'è la possibilità che questa avvenga. Nel marzo non si sapeva se ne sarebbe ripartito. No, mi sa che ti manca però, Raffaele da New York, anche a te un aspetto. Proprio quello che viene messo in discussione. Tu quello, ok, lo sposti in un altro bilancio registrando anche quel documento contabile che invece non risulta da nessuna parte. Quindi tu non è che se hai un pagamento con un dipendente non lo puoi mettere a bilancio. Lo metti e poi lo chiedi e poi posticipi qualcosa nell'anno successivo. Poi non sono un contabile, ma chi me l'ha spiegato anche... Poi torneremo a parlare anche con i commercialisti, Però, ripeto, se tu devi mettere a bilancio le tue fatture, se hai messo la fattura, se devi essere pagato nel 2022, non è che un anno puoi mettere nel 2022 e un anno lo puoi mettere nel 2024, perché non c'era quel beneficio da parte della legge per aiutare anche nel periodo Covid. Quindi diciamo che dovremmo informarci meglio tutti e due. Siamo arrivati alla fine di questo terzo blocco, tema delicato, ok? Tema che non fa parte delle nostre competenze, ma certamente leggendo, informandoci e con delle sfumature sicuramente anche sbagliate, ma la percezione, capite qual è? Non è un giochino, Non è un giochino. È saltato il consiglio di amministrazione. Vi può dire qualcosa? Oppure abbiamo fatto tutto bene? Speriamo di poterlo dimostrare e io penso proprio di sì. A tra poco!
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Allora, non questioni di calcio, cose di calcio. Stasera la Coppa Italia, chiaro il tema che ci rende tutti un po' suscettibili, tesi, preoccupati, giustamente vuol dire che ci teniamo, così come ci tengono coloro i quali che hanno fatto un passo indietro per tanti motivi, ce li possiamo spiegare, non è questione di fatture, non fatture, c'è un dubbio, la magistratura apre, se il caso è semplice verrà chiuso in 4-4-8, come avete sentito anche dal notiziario, che non è confezionato, ci tengo a dirlo, dalla redazione di Radio Bianconera, ma sono quei notiziari nazionali, si fa riferimento alla riapertura eventualmente domani del faldone plusvalenze e da parte della procura sportiva, e noi seguiremo il tutto con il nostro inviato su Roma, per la Juventus e per le altre, che sono quelle che, stando al faldone di tantissime pagine, vedrebbero coinvolte nei rapporti leciti per un passaggio di proprietà Juve, Empoli, tutte le squadre coinvolte, Atalanta, Udinese, Genoa, eccetera. E da lì vedremo se sarà una bolla di sapone o qualcos'altro. Certamente, leggendo tanto e non chiudendosi nel proprio fortino, non è un mistero, scrivono in tanti quotidiani, anche quelli poco amici, però la logica porta a mettere in evidenza anche un aspetto, oltre che tutto quello che abbiamo raccontato. Non è un mistero che i rapporti tra i cugini Andrea e John siano altalenanti. Sicuramente si sono ricompattati di fronte all'offensiva giudiziaria per dare la giusta immagine in una fase delicatissima. Possiamo definirla almeno delicatissima, non ci vedo niente di male a definirla così. Ma per almeno 3 anni l'azionista John Elkann ha cercato in tutti i modi di arginare il dissesto finanziario. Cioè, qui c'è un altro aspetto. I soci Exor, l'assemblea degli azionisti Exor, non è così felice, sia che siano tutti juventini o meno, di aver messo negli ultimi anni 700 milioni. Voi sareste felici? Quindi capite che va tutelata anche l'azienda Exor. Quindi è un certo stile gestionale un po' spericolato. Non voglio proprio dire che Ronaldo sia l'inizio dei mali, ma coincide, Marotta va via, Ronaldo arriva, aumentano i costi, la sfortuna del Covid, capite, si è anche stati sfortunati, ma una condizione di questo tipo la vostra azienda tremerebbe e magari si inventerebbe il modo per come gestirla nel migliore dei modi. Se siete una piccola azienda in un paese, producete pizzette bianche e rosse, è un conto. Se siete sotto l'occhio dei media, sei quotata in borsa, diventa un po' più complicato, eh? Tanto per riassumere. A Torino si racconta di come l'inchiesta penale sul mondo Juve abbia solo accelerato e sbloccato un ricambio al vertice che non era più ritenuto rinviabile da parte del presidente di Stellantis, sempre più leader assoluto della famiglia. Cioè, Tavares, Stellantis, non c'entra niente con Juve, dice: ragazzi, a me questa cosa non va bene. Ma era quello che dicevano già in passato, probabilmente quando c'era stato poco utilizzo dell'autofinanziamento. Quindi questo è un aspetto che va anche ricordato, perché i soldi li mette non Juventus, le ricapitalizzazioni le mette Exor, li mettono anche altre aziende, e altri dirigenti probabilmente hanno detto stop. Poi abbiamo Sole 24 Ore, oltre a riassumere molto bene la situazione dal punto di vista tecnico, inquadra anche questi aspetti. Ma doverosamente torniamo sull'attualità e anche su questi aspetti di alta attualità col direttore Xavier Iacobelli. Direttore, buongiorno, ben trovato. Che però non sento, caro Yves. E allora vediamo, direttore Iacobelli, dovremmo averla al telefono.
Eccoci,
l'abbiamo ritrovata.
Buongiorno a voi.
Ben ritrovato. Direttore, mi fa la sintesi di quello che è capitato ieri, come lo definirebbe lei professionalmente?
Una giornata assolutamente storica, l'aggettivo non è abusato, perché si è chiusa ufficialmente l'era di Andrea Agnelli, dopo 12 anni e 8 mesi meno un giorno. 19 titoli allineati in bacheca, a cui aggiungere 10 delle Juventus Women. E si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione con il nuovo presidente Gianluca Ferrero e il nuovo uomo forte della Juventus, Maurizio Scanavino, amministratore delegato e direttore generale. È chiaro che questo nuovo consiglio di amministrazione è caratterizzato da professionisti eccellenti, tributaristi, avvocati, esperti in questioni fiscali, sia stato insediato proprio per fronteggiare le emergenze che la Juventus sa di dover fronteggiare nell'immediato futuro.
Ecco, l'aspetto che più l'ha colpito ieri, nelle parole di addio, arrivederci, qualcuno le può anche vedere in questi termini, di Andrea Agnelli, di Pavel Nedved, e nel raccogliere il timone da parte di un egregio commercialista, ma che ha fatto sentire anche tutta la sua juventinità, direttore Iacobelli.
Beh, è fatto bene a mio avviso sottolineare questo aspetto. Diciamo che il cambiamento così radicale che passa dall'era di Andrea Agnelli, di Nedved, di Arriva Bene, a quella di Ferrero, di Scannavino, però è un cambiamento nel segno della juventilità. I nuovi dirigenti sanno quali ostacoli dovranno superare nell'immediato futuro. Già venerdì capiremo molte cose in sede di giustizia sportiva con il pronunciamento del Tribunale d'Appello federale circa la richiesta di revocazione della sentenza assolutoria in materia di plusvalenze. E poi ci sarà in marzo il 27 l'udienza davanti al GUP, del giudice delle indagini dell'udienza preliminare, per stabilire se lo stesso deciderà di rinviare o no a giudizio gli indagati in un'inchiesta Prisma. Quindi è chiaro che in questo momento il segnale che la Juventus ha voluto lanciare è sia altrettanto forte e chiaro: cambiamento radicale nella struttura al vertice della società, ma continuità quanto a juventilità.
In due concetti, riassumendo quelli di ieri, Agnelli ha forse ribattezzato e spiegato anche forse meglio di qualche mese fa il progetto, la sua visione legata alla Superlega. Il presidente entrante Ferrero la volontà di ricucire con i tifosi. Dove si incontrano queste due linee rette?
Ma ogni squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà, ha bisogno più che mai del sostegno dei propri sostenitori, dei propri tifosi, dei propri sostenitori, dei propri fan, di coloro i quali sono, per usare una metafora calcistica, attaccati alla maglia. Quindi è evidente che anche le parole del nuovo presidente vadano in questa direzione. Su questo penso che la Juventus non abbia dubbi. I tifosi della Juventus sanno quando e come e in quale modo far sentire alla squadra e alla società il loro sostegno. È importante che la squadra rialzi la testa, a cominciare la partita di Coppa Italia con il Monza, avversario alquanto tosto, perché sta benissimo, l'ho dimostrato in occasione della vittoria esterna di Cremona, ma i giocatori dimostrino quanto sia importante per loro giocare nella Juventus, in Coppa Italia, in campionato, in Europa League.
Ecco, e sulle parole del presidente sulla Superlega, direttore, lo vede come una volontà?
Mi sarei meravigliato se avesse affermato cose diverse. La posizione di Agnelli in materia di Superlega è chiarissima. Quindi vedremo che cosa accadrà a marzo. Alla metà di marzo è previsto il verdetto della Corte di Giustizia Europea sul ricorso presentato da Juventus, Barcellona e Real Madrid. Sappiamo che l'avvocatura della stessa Corte ha espresso parere negativo circa questo ricorso, ma Agnelli è coerente con le idee che lo hanno portato.
Assolutamente, lo è sempre stato. Certo.
Prego.
Lo è sempre stato, tra l'altro, con estrema coerenza, allora, su questo punto.
Mi sarei veramente meravigliato se avesse affermato il contrario, quindi ha ribadito le sue posizioni.
Certo, stasera c'è la possibilità di riscattare anche con una qualificazione, non dico del tutto, la sconfitta col Napoli. Come sta il nostro calcio alla luce anche di quanto dice direttore Malagò? Lo sport è sotto attacco, senza politiche massicce e mirate sarà impossibile ripetere i risultati degli ultimi anni. Si capisce che è in grossa difficoltà il movimento calcistico italiano, non solo per le parole che ci ricorda Agnelli.
Soprattutto per la questione economica, perché la pandemia ha acuito alcune situazioni di difficoltà che molti club, la grande maggioranza, avevano già registrato prima del biennio pandemico. Ora si tratta di capire quale strada le società intendano imboccare per risanare i propri bilanci e per imboccare un cammino virtuoso. Però, come sempre, dipende dalla volontà degli stessi singoli club per quanto riguarda il sistema calcio, oltre al fatto che il nostro calcio debba assolutamente rilanciare la propria immagine in campo internazionale. Quando io leggo che le due squadre, Inter e Milan, che hanno disputato la finale di Superlega italiana a Riyadh, percepiranno una sorta di cachet, se vogliamo utilizzare questo termine caro al mondo dello spettacolo, inferiore a ciò che riceverà il Paris Saint Germain per la partita esibizione contro la selezione saudita, è evidente che il nostro calcio debba percorrere ancora molta strada.
Certo, è un calcio anche costretto ad andare lì, nonostante le critiche, cerca di vendere al meglio il prodotto. Non è la prima volta e sembrerebbe neanche l'ultima. Senta, un'ultimissima domanda, perché poi ci trasferiamo da un collega all'interno del Tribunale di Torino per capire se sta succedendo qualcosa di nuovo legato alla cosiddetta carta contratto Ronaldo. la prima cosa che le viene in mente, direttore, pensando proprio che molto di questa vicenda è legata al discorso stipendio, oltre che le plusvalenze, e aspettando le sentenze. Carta Ronaldo, la prima cosa che le fa venire in mente?
La prima cosa che mi viene in mente è che siccome né io, né tu Antonio, né nessun altro, come è giusto che sia, possediamo le 14.000 carte, 14.000 pagine delle carte.
Ho provato a spiegarlo oggi in trasmissione.
Dell'inchiesta Prisma, non possiamo assolutamente fare nessun tipo di valutazione, prendere atto di questo documento, poi la valutazione.
Di questo dubbio? Invece... No, di questo dubbio che ha la magistratura?
Sì, è un dubbio. Cioè, quando c'è un'inchiesta in corso, qualunque tipo di interpretazione può risultare fuorviante, perché soltanto gli investigatori, i giudici, i magistrati che hanno indagato hanno i documenti, i riscontri oggettivi, tutto quanto l'attività investigativa ha consentito loro di raccogliere. Vedremo che cosa accadrà. In questo momento qualunque tipo di previsione, di ipotesi, di congettura scivola via come acqua sui vetri, perché poi un conto sono le congetture, un conto sono i fatti. Vedremo.
Certo. Direttore, noi abbiamo cercato di raccontare anche questo, chiaramente lo facciamo tutti i momenti in diretta, come così leggiamo su molti quotidiani, perché tutto parte non da un'invenzione giornalistica, ma dal fatto che c'è stata una denuncia da parte del Codacons. La Juventus è quotata in borsa, ha creato un certo terremoto, e quindi cerchiamo di capire quelle che potrebbero essere quello che sta succedendo minuto per minuto. Intanto ci concentriamo, vorremmo farlo sempre di più anche in questi casi, su quello che dirà il campo anche questa sera con la Coppa Italia. Direttore, grazie come sempre, anche quando il tempo è tiranno. Grazie mille, alla prossima settimana.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, allora grazie al direttore, ci tenevo perché si sono sovrapposte delle telefonate, dei collegamenti, torno su Libero, Agnelli fuori da Exor e Stellantis, Elkan quasi da solo al comando, l'ex AD della Juventus, che ieri ha nominato i nuovi vertici, lascia il CDA delle aziende quotate per evitare contraccolpi giudiziari, ma resta nella cassaforte di famiglia che governa l'impero. Salto su Milano e Finanza, Agnelli lascia Exor e Stellantis. La holding, l'AMSE, la partita, la vera partita in casa, in famiglia, è sulla quota nella Giovanni Agnelli BV. E qui bisognerebbe approfondire, naturalmente ci sono i giornali specializzati legati alla finanza. E vi ho letto anche del 24 ore, allora mi dà l'ok anche il collega del Corriere della Sera, quindi tra poco, appena Yves potrà e vorrà, potremo metterci in collegamento con lui. Volevo ricordare anche la figura di Pavel Nedved, commosso, grazie a tutti, anche il vicepresidente lascia la carica. Nell'ultimo periodo non è stato facile accettare anche tutti quegli attacchi frontali che abbiamo cercato di raccontare con delicatezza, perché di fronte c'è sempre una persona che ha dato tanto in 20 anni di Juventus, da calciatore e da dirigente, certamente era l'uomo di fiducia di Agnelli, che ieri, lasciando dopo 13 anni, è stato applaudito allo stadium. Abbiamo con grande piacere, perché volevamo chiudere con te, caro Massimiliano Nerozzi del Corriere della Sera Torino. Ciao Massimiliano.
Ciao. Ciao, non hai detto chiudere in bellezza.
Chiudere in bellezza, l'ho detto.
No, chiudere in... non hai detto.
Ah, allora chiudiamo in bellezza. Chiudiamo
no,
in bellezza.
No, è il contrario.
No, dai. In bellezza nel senso, dacci qualche notizia. Sappiamo che tu sei molto attento alle vicende societarie. Ieri abbiamo seguito l'assemblea, la neoassemblea del nuovo corso. Intanto una tua pressione a freddo, 24 ore dopo circa. Cosa ti tranquillizza, cosa no? E poi... tiene banco, il Corriere della Sera oggi ha tirato fuori la carta Ronaldo, c'è, non c'è, cosa c'è, cosa c'è da preoccuparsi? E poi ti saluto.
Ma l'impressione è che il nuovo CDA sia fatto da persone molto molto competenti e molto 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 anche combattive, racconta chi conosce bene, e c'è grandi professionalità di revisori, commercialisti, avvocati. E come ci dicevamo ieri, vediamo anche come la società nei mesi seguenti si strutturerà dal punto di vista sportivo, perché insomma comunque c'è il campo e c'è una squadra da costruire. Ecco, se vuoi muovere un dubbio da tifoso, dico, cioè il tifoso si dovrebbe chiedere grande competenza del CDA per affrontare le sfide che dice a Ferrero, quindi c'è eventuali processo sportivo, inchiesta e aspetti contabili della Juve, però appunto ci sarebbe la gestione sportiva che al momento nei quadri societari vede rimasti DS Cherubini e Allegri, punto fine.
Che sono quelli dell'anno scorso, Max?
Che sono quelli, sono quelli dell'anno scorso, però oggettivamente meno un CDA composto da Agnelli, che è nato dentro casa Juve e comunque in 12 anni, quasi 13, un know-how l'aveva sicuramente acquisito. E Pavel Nedved, che lui stesso raccontava, ha imparato dietro la scrivania, ma anche Nedved, al di là di tutti i difetti, è innegabile che un know-how calcistico ce l'avesse. Insomma, adesso oggettivamente il CDA da quel punto di vista lì è azzerato, mi sembra difficilmente, non essere d'accordo con questa affermazione. Tutto qua, poi come dici tu, restano quelli dell'anno scorso, vediamo anche a fine anno, perché io, non so, adesso così, a naso...
Ecco, sono tutti appesi
al futuro e secondo me un contratto non basta per garantire la permanenza alla Juve.
E su questo ci troviamo d'accordo, non d'accordo sull'ipotesi di ipotizzare qualcuno in un ruolo diverso da quello che occupa quest'anno, giusto? Possiamo dirlo, che abbiamo ragionato con altri colleghi a 360 gradi, cioè Allegri resta se fa l'allenatore.
No, secondo me Allegri o fa allenatore o non è più nella Juventus, cioè non ce lo vedo come Allegri manager, magari non lo può fare neanche lui, e a mio modo di vedere gli allenatori devono allenare e non fare un altro mestiere che nella maggior parte dei casi non sanno neanche fare, cioè quello di scegliere i giocatori.
E unito a Cherubini da rapporto a doppia mandata?
No, penso che siano indipendenti uno dall'altro, onestamente.
Ok, quindi...
Come futuro.
Come futuro, perfetto, questo è interessante. Sì. Senti, spostiamoci nelle aule giudiziarie che tu frequenti, ascolti, vedi. Deve essere preoccupato, mi chiedono, Antonio, tu sei preoccupato quanto? Un po' preoccupato lo sono quando vai a finire in un'aula di un tribunale, quando aspetti un'udienza preliminare, quando quella sportiva... a volte parte in modo veloce, deve raggiungere il traguardo. Io ho detto che mi fido di più della Juventus quest'anno nella volontà di difendersi. Tranquillizzo nel modo giusto i tifosi?
Atteggiamento mi sembra sicuramente diverso, nel senso che anche ieri Ferrero nel saluto alla stampa è stata la prima cosa che ha detto, che si difenderanno in tutte le sedi, quindi il pio mi sembra decisamente diverso. Sai, sul futuro invece bisogna fare un distinguo, come dici tu, tra la giustizia sportiva, e uno dei primi punti sarà già domani la riapertura o meno del processo.
Cosa può capitare domani?
No, io non ne ho più pari d'idea. Se vuoi estrarre corni, zampe di coniglio o altre scaramanzie, ti dico solo che la giurisprudenza, lo dico agli avvocati di diritto sportivo, è abbastanza negativa per la procura, cioè nel senso che il più delle volte non sono state riaperte le indagini.
Esatto, parliamo di plusvalenze, giusto? Okay.
È vero anche che la procura della Federcalcio è convinta di avere grandi novità, che sono poi gli atti dell'inchiesta penale. Devo dire qui che però è stata una colpa della stessa procura non aspettare, come dicevi tu, qualche mese, cioè i tempi, e abbozzare un procedimento che è andato male per la procura con la soluzione di tutti. Secondo me, insomma, anche se il codice di giustizia sportiva prevede la revocazione, cioè è comunque un vulnus nemis in idem, che non è un principio costituzionale in Italia, ma è deducibile da 2 o 3 articoli della Costituzione, quindi se hai già processato un soggetto non si capisce che tu possa di nuovo farlo quando l'hai assolto.
Esatto, quello sarebbe il principio.
Nel codice di giustizia sportiva è previsto, quasi mai viene fatto. Vediamo domani come andrà. Ricordiamo solo sulle plusvalenze, cioè carta Ronaldo e Manolo Stipendi non c'entra nulla, perché è un filone che è ancora in fase di indagine.
Parallelo, esatto. Tu mi hai detto oggi, Antonio, non posso intervenire subito, lo hai dimostrato e ti ringrazio. Collaborazione stretta col Corriere della Sera, Torino, qui, no, la nostra sede di Torino, le faccende juventine e non solo. E ti chiedo, carta Ronaldo. Il titolo di stamattina di Corriere Torino, del Corriere, l'approfondimento, che cosa c'è da aspettarsi? Cioè c'è, non c'è, forse ce ne sono di più, ha firmato, non ha firmato, bisogna ascoltare l'report, bisogna stare zitti.
Guarda, qui il punto è molto semplice, ci sono due letture quasi diametralmente opposte che danno la difesa e la procura e l'accusa. cioè nel senso che c'è un accordo di posticipazione di stipendi che Ronaldo ha fatto come molti altri giocatori. E in questo accordo, cioè in queste lettere, ce ne sono due accordi. Uno è l'accordo integrativo degli stipendi, che sarebbe stato quello da e presentato in Lega Calcio, e poi ci sarebbero delle side letter, cioè delle scritture integrative non depositate,
private. Invece,
quindi private, bravo, in cui sostanzialmente, adesso io la faccio molto molto
noi
cruda,
siamo costretti a farlo, ma rende l'idea.
No, è per rendere l'idea, è che nelle prime lettere si dice: se Antonio Paolino resterà alla Juventus FC per gli altri per i prossimi due anni, io in questi due anni spalmo gli stipendi che Paolino non ha avuto durante il Covid, cioè quelli slittati, e quindi è un'obbligazione condizionata, quindi io non so se dovrò pagarteli, e quindi giustamente la punizione della Juve non li scrivo a debito a bilancio.
Okay.
La procura sostiene, ma ripeto, questa è una visione della procura, che negli accordi nelle scritture integrative c'è scritto: caro Antonio, se tu non rimani alla Juve, quindi io non ti pago, stai tranquillo che se vai a giocare nel Manchester United, io ti pago lo stesso, come dandoti tutti i soldi sotto forma di scivolo all'esodo, di incentivo all'esodo. E quindi per la procura, scrivendo o te li do dopo se rimani alla Juve, o comunque te li do se vai via, in ogni caso io ti darò quei soldi. E quindi l'obbligazione da condizionata diventerebbe incondizionata, cioè quei soldi prima o poi comunque escono dalle casse della Juve, e secondo la procura avrebbero dovuto essere iscritti a debito nei bilanci.
Certo.
La Juve dice che invece, secondo i principi contabili abitualmente usati dalla football industry, non è così, e quindi si vedrà, lo iniziamo a vedere dal 27 marzo, quando finalmente saremo davanti a un giudice, dove la Juve potrà far valere proprie ragioni anche, vedremo quale sarà l'interpretazione o un corretto comportamento secondo il giudice. Tutto qua.
Massimiliano Nerozzi, più chiaro di così non potevi essere, hai messo chiarezza anche a noi, perché quelli sono i due punti di vista che noi come colleghi, come giornalisti, come addetti ai lavori, partiamo dalla notizia che queste carte ci sono, sono all'ordine, all'attenzione un po' di tutti, anche sui quotidiani. Bisognerà capire qual è il modello corretto, coerente, giusto, economicamente, dal punto di vista finanziario e tecnico, e come metterlo a bilancio. Quindi ci limitiamo a dire questo, di più non riusciamo. Quindi la Juventus dice una cosa, promette battaglia in tribunale, l'accusa è, l'hai presentata molto bene tu, dobbiamo aspettare quello che sarà. Naturalmente sono dei soldi che o Ronaldo li ha già presi, o non li ha presi, o li dovrebbe prendere, o avresti dovuto dare. Bisogna capire come sarebbero stati dovuti mettere a bilancio. Giusto?
No, bravo, bravo Antonio, cioè, il problema qui non è neanche appunto gli ha presi, non li ha presi. Cioè, qui parliamo di un processo dove sono fondamentali come è stato compilato il bilancio. Idem e plusvalenza, cioè non è il problema della plusvalenza, cioè si può parlare anche di quello, ma è ovvio che la plusvalenza nella maggior parte dei casi è una pratica lecita. Qui si parla di contabilizzazione
di una cosa lecita,
soprattutto appunto, e dopodiché appunto, come dici tu, nelle memorie che ha fatto la Juve si sostiene che così andava fatto. E ovviamente nel corso di un'udienza preliminare, dove i difensori potranno intervenire per la prima volta, perché quando c'è stata una richiesta di misura cautelare la difesa non è stata ascoltata, perché così prevede il codice, e la Juve potrà, immagino io, più ampiamente illustrare le proprie ragioni.
Esatto, ci arriva un messaggio che chiude alla perfezione della trasmissione, ha spiegato benissimo, ed è quello che proviamo a fare noi ogni giorno, perché aggiungendo tasselli corretti riusciamo a capire quello sul quale dovrà essere giudicata la Juventus, e il tecnicismo di messa a bilancio di quella o quell'altra cosa. Di più non possiamo dire, perché non è nostro campo di competenza. Grazie Massimiliano Nerozzi, come
ciao,
sempre
Corriere
Torino,
ciao,
alla prossima. E serve proprio questo, come vedete non basta, a noi non interessa capire carta Ronaldo, il motivo, soldi, non soldi, dati, non dati, come sono stati messi a bilancio, questo non lo so neanch'io, cioè so quello che è stato scritto nelle chat, bisogna capire se le squadre di calcio possono